Patriarca Scola, quale desiderio di Dio potrà avere il cristiano del futuro?
Beh, il desiderio di Dio ce l'hanno tutti gli uomini, eh? Questo è molto importante, anche quelli che dicono che Dio non c'è. E lo si vede nell'esperienza di tutti i giorni. Soprattutto lo si vede da tre fattori. Cioè, il primo fattore è che ogni uomo ogni giorno incontra la realtà. E la realtà si fa ospitare nel cuore, nell'intelligenza dell'uomo. Questa è un'esperienza universale. Da dove viene questa? Questa viene da Dio, viene da come Dio ci ha fatto. Quindi è un modo con cui il desiderio di Dio si esprime. Secondariamente, ogni uomo non può non vivere in rapporto con l'altro in mille modi. L'uomo-donna è il caso più fondamentale. E anche questa è la modalità con cui il desiderio vive. Ma soprattutto ogni uomo ha nel cuore il desiderio di salvezza, perché sente il proprio limite, sente il proprio peccato, no? Quindi il desiderio di Dio è indistruttibile. Magari uno lo riduce a un frammento. Compito dei cristiani è viverlo interamente seguendo Gesù, perché Gesù è venuto per dire: se vuoi essere compiuto, se vuoi essere felice, se vuoi essere libero davvero, vieni dietro e seguimi. Quindi lì il desiderio si espande fino in fondo. E allora poi diventa comunicabile nella vita di tutti i giorni a tutti gli altri.
Patriarca Scola, il desiderio di Dio passa anche da una dimensione pubblica della fede?
Certamente, perché noi siamo figli di un Dio incarnato e quindi un Dio che non c'entra col quotidiano non è come se non fosse rintracciabile, diventa, come diceva il grande San Bernardo, il frutto della nostra fantasia, diventa un'idea, diventa un sentimento. Mentre pensiamo all'Eucaristia, è il corpo e il sangue di Cristo che noi mangiamo e beviamo, così che noi possiamo prendere parte a Lui e dare a Lui quel culto spirituale, cioè quell'offerta totale della nostra esistenza che passa attraverso la dimensione degli affetti, del lavoro, del riposo, della fragilità umana, della giustizia, eccetera. Quindi la politica su cosa si costruisce? O si costruisce su questi bisogni elementari dell'uomo o non è più politica, o è fantapolitica.
La politica di oggi quale Dio deve desiderare?
Si può desiderare, di fatto, il cuore dell'uomo è fatto per l'unico grande Dio, che è Dio di tutta la famiglia umana. La politica di oggi deve guardarsi, come tutti noi, dal rischio di porre degli idoli al posto di Dio. Il grande Eliot diceva che questo rischio è quello del denaro, del potere, della lussuria, ma soprattutto diceva un'altra cosa molto importante, da cui la politica deve guardarsi bene, che gli uomini si illudono spesso di poter costruire sistemi così perfetti che evitino a loro di essere buoni. Questo è impossibile e quindi bisogna che la politica sia attenta a questo.
Patriarca Scola, respingere oggi gli immigrati significa respingere l'idea di Dio?
Non vorrei essere equivocato su questo punto. Questa domanda esigerebbe una risposta molto articolata e complessa. È evidente che per un cattolico che è per sua natura attento al tutto, i processi che Dio innesta nella storia, come questo grande processo di mescolamento dei popoli, sono un segno con cui Dio manifesta il suo disegno. Quindi l'apertura a tutti non può non essere mantenuta. Evidentemente qui ci sono però responsabilità diverse: un conto alla responsabilità dei cristiani, della Chiesa, dei singoli, un conto alla responsabilità civile di un governo che deve regolare, evidentemente, perché non succeda caos, in maniera rispettosa della giustizia oggettiva e dei diritti fondamentali di ogni uomo, ma soprattutto il grande lavoro lo deve fare la società civile, le scuole, le parrocchie, i quartieri, l'associazionismo. E io lo vedo, questo è già in atto nel nostro paese, soltanto che è un problema che prenderà decenni e, come ogni incontro, anche in questo incontro c'è dentro la parola contro, cioè quindi sarà anche carico di dolori e di sofferenza, come spesso avviene nei processi storici.
Patriarca Scola, molti guardano all'unità del mondo cattolico, anche del mondo laico e cattolico. Secondo lei questa unità è comunque certamente un valore importante, ma si può testimoniare Dio anche senza unità tra i laici cattolici?
Dunque, bisogna distinguere qui l'ambito della vita di fede dall'ambito della politica. l'ambito della legittima pluriformità dall'ambito dell'unità sulle cose sostanziali. Che siano una sola cosa, perché il mondo veda è un criterio che ha dato Gesù. Quindi l'unità è un bene che non può mai essere sacrificato, soprattutto nel livello della sua prima espressione ecclesiale. Per quanto riguarda poi il declinarsi a livello sociopolitico di questo impegno, anche a questo livello secondo me una tensione all'unità, soprattutto sulle implicazioni antropologiche, etiche, morali, di fondo, non può mai venire meno. All'interno di questo quadro la pluriformità di indirizzi sui problemi politici pratici, se tiene questa tensione all'unità, è solo un positivo.
Guardando al sociale, sussidiarietà e federalismo secondo lei possono integrarsi?
Devono integrarsi, se il federalismo resta quel che deve essere un metodo, cioè un metodo per la realizzazione dell'unità, un metodo che la realizza in modo più efficace. Da questo punto di vista un metodo non può mai dimenticare questioni di giustizia, e questioni di giustizia implicano per loro natura sempre un bilanciamento, cioè vale a dire ci sono degli elementi di giustizia nella nostra realtà italiana che vanno dati a talune regioni del nord e ci sono elementi di giustizia che vanno dati alle nostre regioni del sud, e bisogna riuscire a bilanciare bene gli uni e gli altri con un metodo federalista veramente efficace che non annulla il contenuto dell'unità del nostro paese.